Il radiogiornale.
Buongiorno da Veronica Lippi. Tregua siglata tra Thailandia e Cambogia. Gli scontri delle ultime settimane avevano causato una cinquantina di morti. Restano irrisolte però le questioni territoriali. I bombardamenti statunitensi contro le milizie islamiche in Nigeria, un'operazione di grosso impatto sulla cui efficacia restano grossi dubbi. In calo nel 2025 gli attacchi ai bancomat in Svizzera, è il frutto della prevenzione da parte delle banche e del numero sempre maggiore di condanne. Per lo sport, sci, l'Austria Jaco Schwarz vince il Super G maschile di Livigno davanti a tre svizzeri, Monnet, Von Almen e Odermatt. La svedese Hector prima dopo la prima manche del gigante femminile di Semmering. Rast è quinta. E veniamo dunque all'intesa raggiunta dopo quattro giorni di negoziato tra Thailandia e Cambogia, un'intesa per il cessate il fuoco immediato nel loro conflitto sui confini. I due paesi del sud-est asiatico hanno concordato lo stop alle azioni militari lungo la frontiera contesa e il rientro dei civili sfollati nelle loro case. Resta da verificare la tenuta di un accordo che in ogni caso non risolve le dispute territoriali. Allora, noi ne parliamo con Lorenzo Lamperti, nostro collaboratore dall'Asia orientale. Lorenzo, come si è arrivati all'intesa di oggi e cosa prevede?
Sì, l'accordo è arrivato al quarto giorno di colloqui tra gli eserciti ed è stato siglato dai due ministeri della difesa. Un risultato quasi insperato, visto che fino a ieri i combattimenti continuavano ad allargarsi. È stato concordato un cessate il fuoco immediato dal mezzogiorno locale, cioè alle 6 del mattino di oggi in Svizzera. L'intesa prevede il congelamento delle posizioni delle truppe e quasi 1 milione di sfollati potranno tornare nelle loro case lungo le zone di confine. Qualora il cessate il fuoco regga per 72 ore, la Thailandia restituirà 18 soldati cambogiani catturati a luglio. L'intesa arriva dopo 20 giorni di scontri e almeno 47 morti. Nel documento si cita l'impegno dell'ASEAN, l'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico, che invierà un team di osservatori. Nessuno spazio invece per gli Stati Uniti di Donald Trump, che si era preso il merito del primo cessate il fuoco.
Già a luglio c'era stato un accordo formalizzato poi a ottobre davanti al presidente statunitense Trump, un accordo che poi però è saltato. Questa volta, secondo te, Lorenzo, reggerà?
È tutto da vedere. Va sottolineato intanto che si tratta di un cessate il fuoco iniziale di 72 ore, una tempistica che fa capire che non si è certi sulla sua tenuta. Basti pensare che il ministro della difesa thailandese ha dichiarato che l'accordo non è un atto di fiducia nei confronti della Cambogia. I dubbi sono sia contingenti che strutturali. Entrambi i paesi hanno infatti chiarito che l'intesa non avrà alcun impatto sulle attività di demarcazione del confine. Questo significa che la storica disputa sui territori resta irrisolta. Poi c'è un forte clima nazionalista che non contribuisce alla stabilità. In Thailandia si vota a febbraio e le tensioni favoriscono l'establishment militare. In Cambogia il nazionalismo è fomentato invece dai raid thailandesi nei pressi di luoghi simbolo dell'identità nazionale come Angkor Wat. A favore della tenuta dell'accordo ci sono invece ragioni legate all'economia, visto che i due paesi vivono anche e soprattutto di turismo.
Lorenzo Lamperti, e le novità delle ultime ore, per il momento positive, che ci giungono dal confine tra Thailandia e Cambogia. 9 persone sono state arrestate in Italia con l'accusa di essere dei finanziatori di Hamas. L'inchiesta, portata avanti dalla Procura Nazionale Terrorismo, ha portato anche al sequestro di 7 milioni di euro. Stando agli inquirenti, dietro a organizzazioni benefiche che operano a favore del popolo palestinese, si nascondono in realtà attività di finanziamento di Hamas. Tra le persone arrestate c'è anche Mohamed Hanoun, controverso presidente dell'Associazione dei palestinesi in Italia, già colpito da sanzioni statunitense e noto per aver incitato alla violenza contro gli ebrei durante manifestazioni pubbliche. Torniamo ora sui bombardamenti condotti a Natale dagli Stati Uniti nel nord-ovest della Nigeria contro un gruppo terroristico locale legato all'ISIS. È un'operazione descritta dal presidente americano Donald Trump come di difesa dei cristiani del paese. Chiara Savi, gli analisti sono però ancora perplessi.
Sì, ricordo brevemente i fatti. Washington ha bombardato dei campi di addestramento di un movimento terrorista nello stato di Sokoto, come dicevi, nella Nigeria nord-occidentale al confine con il Niger. Un gruppo che l'amministrazione Trump dice legato al sedicente Stato Islamico e che attacca i cristiani. La situazione sul terreno è però un po' più complessa. Primo, non è così evidente provare che il gruppo terrorista preso di mira, i cui affiliati vengono chiamati la Kurawa, abbia legato legami con l'ISIS. Per alcuni analisti nigeriani sono più banditi che terroristi. Secondo, non è possibile affermare che nel Sokoto sia in corso un genocidio di cristiani come dichiarato da Donald Trump. La Nigeria, paese più popoloso d'Africa, è dal punto di vista confessionale diviso in due. Al nord vivono prevalentemente musulmani e nel sud i cristiani. Lo stato di Sokoto è a stragrande maggioranza musulmano e sono proprio le popolazioni musulmane le principali vittime dei Lakurawa e di altre bande armate. Il paese da decenni fa i conti con violenze più etniche che confessionali, etnie legate alla pastorizia sono contrapposte a popolazioni di agricoltori.
Chiara, è però innegabile che il paese sia confrontato con dei gruppi jihadisti come Boko Haram, responsabili anche di rapimenti. Il più conosciuto, lo ricordiamo, è quello di oltre 250 studentesse di una scuola cristiana di Chibok nel 2014, un rapimento che fece molto scampore.
Esatto, ma ce ne sono stati anche di recenti. La Nigeria è confrontata con gruppi islamico-jihadisti da tempo, ma è nel nord-est, dall'altra parte rispetto allo stato di Sokoto, se si guarda ad una mappa, dove il contesto è veramente molto difficile. Lo citavi, c'è il movimento storico di Boko Haram, molto attivo. C'è un altro gruppo islamico separatosi da Boko Haram per avvicinarsi al sedicente stato islamico, che è molto presente. C'è chi dice che le bombe sganciate il giorno di Natale da Washington avrebbero dovuto colpire quelle zone orientali dove effettivamente le infiltrazioni legate all'ISIS sono presenti.
Veniamo ora a quanto è successo stanotte a Kiev. La capitale ucraina è stata colpita da un violento attacco russo. Droni e missili hanno provocato danni ingenti, causato la morte di una persona e il ferimento di un'altra ventina. Circa un terzo della città è rimasto poi senza elettricità. È la prova che la Russia non vuole la pace, ha dichiarato il presidente ucraino Zelensky, che domani a Washington vedrà il presidente statunitense Trump per fare il punto sui negoziati. L'incontro sarà preceduto oggi da una conferenza telefonica tra Zelensky e alcuni leader europei. E in Russia da mesi ormai WhatsApp, come anche Telegram, subiscono forti rallentamenti tecnici attuati dalle autorità per comprometterne l'utilizzo. Ma c'è chi non ci sta e tenta la carta della giustizia, come ci racconta da Mosca Giuseppe D'Amato.
È una misura illegale e non ha ragioni d'essere. Questo vi è scritto nella denuncia presentata da 42 utilizzatori di WhatsApp in un tribunale di Mosca. L'autorità federale delle comunicazioni ha infatti rallentato tecnicamente la velocità del sistema di messaggeria in maniera che sia quasi impossibile fare telefonate senza l'uso di programmi speciali. La ragione ufficiale è che i criminali utilizzano WhatsApp per le loro truffe, dato contestato sia dalla compagnia americana sia da organizzazioni di utenti. In Russia sono quasi 100 milioni gli utilizzatori su una popolazione di 140 milioni di persone che usano WhatsApp soprattutto per telefonare. Qualche mese fa i comunisti alla Duma avevano sollevato la questione evidenziando che senza WhatsApp o Telegram i russi sono così costretti a pagarsi le telefonate. Il potere in Russia sta cercando di far passare gli utenti all'uso di Max, un sistema di messaggeria russo che, stando agli specialisti, imporrebbe anche la geolocalizzazione. Il tutto per ragioni di sicurezza. Da quanto racconta chi già lo utilizza, Max ha numerosi problemi tecnici e non funziona bene. E poi in pochi, rispetto a WhatsApp, l'hanno scaricato sui loro telefonini e computer.
Veniamo ora all'attualità nazionale e regionale. A Bosco Gurino oggi è partita la stagione invernale. Grazie alla nevicata del giorno di Natale, la stazione sciistica Valmaggese apre parzialmente i propri impianti di risalita ed è il primo comprensorio in Ticino ad aprire le piste da sci. Una stagione invernale, quella ticinese, che inizia dunque a rilento, mentre nel resto della Svizzera i servizi di soccorso sono già pronti a intervenire. La Rega d'oggi infatti ha aggiunto elicotteri ed equipaggi per far fronte ai problemi di chi si fa male sulla neve, un potenziamento che però non tocca il Ticino e lo sentiamo nel servizio di Pervin Cavacioglu.
Ogni inverno nella Confederazione la Guardia Aerea Svizzera di Soccorso Rega trasporta in ospedale fino a 3.000 persone che si feriscono praticando sport sulla neve. Anche per questa stagione la Rega è pronta a prestare supporto nelle regioni più frequentate durante le vacanze natalizie. Amos Brenn, capo base Rega Ticino a Locarno.
La Rega ha potenziato il suo dispositivo, noi abbiamo solitamente 14 elibasi che coprono il territorio nazionale. Vengono aggiunti due elicotteri, uno nel canton Berna e l'altro nel canton Grigioni, a supporto del dispositivo classico nelle giornate di punta, per coprire meglio così i comprensori sciistici più grandi.
Perché questo potenziamento non tocca il Ticino?
Non viene potenziato il servizio qua in Ticino perché noi non abbiamo dei grandi comprensori sciistici. Il periodo invernale non è il periodo più intenso nel corso dell'anno, noi abbiamo come fulcro dell'anno l'attività piuttosto estiva. La base Ticino va a supporto delle altre basi sugli interventi. Il nostro dispositivo a livello nazionale è molto flessibile e dinamico, possiamo spostare i mezzi, fra questi anche il nostro elicottero, laddove c'è bisogno in base all'interventistica.
Anche la centrale di coordinazione nazionale a Zurigo avrà più persone in questo periodo per rispondere più velocemente alle richieste di intervento. Questo potenziamento ci sarà tutti i giorni fino a Capodanno e durante le vacanze di febbraio. Nel resto della stagione invernale sarà attivo sabato e domenica.
C'è stata una panna stamattina all'aeroporto di Zurigo. L'ala dello scalo in cui vengono smistati i bagagli è rimasta senza corrente elettrica. È stato impossibile sia effettuare i controlli ai raggi X, sia trasportare le valigie che si sono così accumulate nell'area dei check-in. Il risultato è che diversi voli sono partiti con solo una parte dei bagagli a bordo. Il problema è rientrato attorno alle 6. Gli attacchi con esplosivi ai bancomat sono nettamente diminuiti nel 2025, ma causano maggiori danni. Lo rivelano i dati dell'Ufficio Federale di Polizia. Il calo conferma che la prevenzione e l'azione penale sono sempre più efficaci. Ce ne parla Paola Latorre.
Piccola e con una fitta rete di bancomat, la Svizzera è un obiettivo particolarmente attraente per i malviventi. 57 attacchi nel 2022, 32 nel 2023 e lo scorso anno ben 48, come rivelano le statistiche di FEDPOL, l'Ufficio Federale di Polizia. Ma quest'anno c'è stato un netto calo, 23 attacchi, un minimo storico. Attacchi che però sono molto più pericolosi, sottolinea FEDPOL, perché spesso vengono utilizzate grandi quantità di esplosivo. E questa è una novità. In passato i criminali facevano esplodere i bancomat con il gas o usavano strumenti per farli a pezzi. Il tipo di attacco, i mezzi di fuga e la scelta del bancomat variano a seconda dell'origine dei criminali. Secondo FEDPOL, serbi e rumeni usano principalmente il gas, mentre gli albanesi tendono ad usare attrezzi. Gli esplosivi vengono utilizzati da bande provenienti dalla Romania e dai Paesi Bassi. Secondo il Ministero Pubblico della Confederazione, procura competente in caso di attacchi esplosivi, il calo si spiega con una maggiore prevenzione, per esempio da parte delle banche, ma anche con il successo dell'azione penale. Quest'anno ci sono già state 8 condanne. Per ottenere i risultati, sottolinea ancora il Ministero Pubblico della Confederazione, è importante la collaborazione con le autorità straniere. Ne è un esempio l'operazione internazionale del settembre 2024, che ha portato all'arresto di diversi membri di una banda che potrebbe essere collegata a una decina di attacchi commessi in Svizzera.
Sarà il Canton Ginevra il prossimo anno il più generoso nella perequazione finanziaria. 543 i milioni di franchi che dovrà versare, frutto però di ottimi risultati accumulati nel 2022, 3 anni fa dunque. Per Ginevra un primato che nasconde non pochi problemi, visto anche il suo indebolimento internazionale. Da Berna, Alessio Veronelli.
Ginevra campione svizzero. L'anno prossimo il cantone sarà infatti quello che verserà il maggiore contributo al sistema di perequazione finanziaria cantonale, con ben 543 milioni di franchi.
Nous devrons payer plus que le canton de Zurich et que le canton de Zug.
Sì, pagheremo più di Zurigo e Zugo, dice la responsabile delle finanze, Nathalie Fontanet. Questo perché nel 2022 abbiamo avuto delle entrate superiori a tutti gli altri cantoni. 2022, sì, perché la Confederazione è in ritardo e nel 2022 Ginevra, importante piattaforma mondiale del commercio di materie prime, aveva beneficiato a livello di imposte incassate dell'impennata dei costi di questi beni scambiati sul suo territorio durante il periodo pandemico.
Aujourd'hui on va devoir assumer la facture, donc c'est aujourd'hui une inquiétude aussi.
Adesso però ci arriva la fattura con non poche preoccupazioni, spiega Nathalie Fontanet, che già in primavera prevede di sottoporre un ampio programma di risparmi in modo da versare alla Confederazione i 543 milioni di franchi. Il tutto in un contesto globale che vede oltretutto un importante disimpegno da parte degli Stati Uniti verso diverse organizzazioni internazionali presenti a Ginevra, organizzazioni che contribuiscono, oltre che al prestigio di città e cantone, anche dal punto di vista finanziario.
Genève n'est pas seulement là pour recevoir, mais elle donne beaucoup.
Ginevra però non è solo qui per ricevere, ma dà tanto. In ritorno, spiega il consigliere agli Stati ginevrino Mauro Poggia, i soldi che la Confederazione versa per la Ginevra internazionale sono un investimento. Continueremo ad aver bisogno del sostegno federale, perché la diplomazia multilaterale, di conseguenza la nostra sede delle Nazioni Unite, è sotto pressione. E se il Parlamento ha recentemente deciso di sostenere con circa 120 milioni di franchi la Ginevra internazionale, il cantone rimarrà fra i principali contribuenti alla perequazione finanziaria cantonale almeno per i prossimi 4 anni, secondo la previsione dell'Amministrazione Federale delle Finanze.
Con questo servizio chiudiamo il radiogiornale. Da parte mia, buon pomeriggio.